Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. I magi erano partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuol cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma come venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato Nazareno. Parola del Signore. Ecco, prima di fare un po' di commento a queste letture, il parroco mi ha lasciato un avvertimento. Oggi è l'ultima domenica del mese e si fa la raccolta pro restauro della Chiesa. Il giorno 31, la messa pomeridiana sarà alle ore 17:30. Al termine sarà cantato il Te Deum. E veniamo alle letture di oggi. Forse vedete l'indicazione, io quando riflettevo su questi testi e cercavo di pensare che cosa dovevo dirvi oggi, mi ha colpito molto la frase di San Paolo: voi mogli state sottomesse ai mariti, come conviene nel Signore. Voi mariti amate le vostre mogli e non trattatele con durezza. Voi figli obbedite ai genitori in tutto, cioè gradito al Signore. Voi padri non esasperate i vostri figli perché non si scoraggino. Beh, tutto questo andava bene ai tempi dei tempi. Tutto questo è un po' di sapienza umana. Ma oggi come oggi, voi mogli obbedite ai vostri mariti, era tutta una visione paternalistica. Infatti vedete che nel racconto Giuseppe decide, prende la moglie e il bambino come se fosse una valigia e se lo porta appresso. Maria non parla mai in tutta questa situazione. Con ciò che cosa voglio dirvi? Che purtroppo queste feste, c'è una certa orientamento nei famosi professori di liturgia che devono sempre riempire qualche cosa. Allora a Natale dobbiamo fare un giorno la festività della Santa Famiglia, poi l'uno faremo la Madre del Signore e via discorrendo. E tutto questo sarà pure bellissimo, non voglio fare la critica a vuoto, ma ci fa perdere di vista la cosa essenziale, l'Eucaristia che stiamo celebrando. Qua facciamo troppe feste. Troppe feste, teniamo sempre una festa nuova, celebriamo la famiglia, ma di famiglia non c'è niente nelle letture che avete ascoltato, perché pigliate quelli, figli, lavorano con il padre, la madre, cioè, questa è sapienza umana, non c'era bisogno che scendeva il nostro Signore dal cielo per insegnarci queste cose, capite? La Sacra Famiglia non è per niente modello della nostra famiglia, non è per niente modello prima di tutto perché le nostre famiglie strutturati in 50.000 modi diversi nel mondo. Non pensiamo solo ad Aversa, all'Italia, pensate alle Filippine, pensate al Burundi, pensate alle... Le famiglie hanno una struttura loro particolare e la famiglia di Gesù Cristo è un altro scombino, capite? È uno scombino perché Maria e Giuseppe non hanno avuto mai rapporti coniugali fra di loro. Gesù Cristo si comporta nei confronti della madre, cioè non ho madre e padre, io sono padre e madre mia, e coloro che seguono la parola di Dio la mettono in pratica, e voglio vedere se un figlio vostro vi dice una cosa del genere. E Quindi praticamente non è vero, la Santa Famiglia è esempio delle nostre famiglie, nemmeno per sogno, onestamente, diciamocelo con franchezza. Dobbiamo trovare piuttosto qualcosa di più profondo, guardate, per andare a dire una cosa del genere. E dobbiamo riscoprire quello che dice poi San Paolo. Riscoprite la carità dentro il vostro cuore, riscoprite l'amore verso il vostro prossimo. E poi, qualunque sia la struttura della vostra famiglia, matriarcale, patriarcale, consolare, quello che sia, se voi avete carità nel cuore, voi potete allora veramente vivere la famiglia. Perché noi dobbiamo dimenticare una cosa, che la nostra religione è cattolica, cioè universale. Allora non possiamo andare a pigliare il modello della famiglia che sta in Italia e portarla per esempio in Filippine. In Filippine c'è sta una famiglia molto più matriarcale, c'è sta una famiglia molto più allargata, dove praticamente i figli vanno non so, con i nonni a vivere e fanno altre cose. Pensate alle famiglie dei popoli africani, che hanno tutta una loro struttura. Che ci andiamo a portare le nostre regole? Questa è un po' la fissazione che esiste all'interno del clero. Noi siamo diventati gelosi della nostra fede e invece di prendere le cose essenziali, l'amore, la comunione, amare gli uni gli altri come io ho amato voi, amate il vostro prossimo, che se è una regola che o la portate in Filippino, o in Germania o in America, vale sempre. Invece noi esportiamo modelli concettuali, modelli legali e non ci troviamo. Per questa messa è stata scritta pensando alla famiglia italiana. Tu moglie obbedisci a tuo marito, ma che senso ha più una frase del genere? Resta l'essenza che dovremmo recuperare noi cristiani. O facciamo i direttori di banca, o facciamo i mariti, o facciamo le mogli, o facciamo i professori nelle scuole. In ogni comunità in cui noi ci troviamo, viviamo con carità, con amore verso il prossimo. E tutto si risolve. Non abbiamo bisogno di regole. Non dobbiamo dire tu obbedisci a tuo marito, tu, dall'altro, che se verrà normale se lui vive in carità e l'altra vive in carità. Perciò San Paolo parla genericamente. Per cui a un certo momento io non credo proprio che queste letture diano il fondamento della nostra famiglia. Anzi vi dico un fatto, io non ho da darvi una risposta, però per quanto abbia letto la Bibbia e studiato la Bibbia, io non trovo nella Bibbia un fondamento per dire questa è la famiglia. No, non sta scritta da nessuna parte. Le famiglie sono molto varie, sono molto spesso poligamiche, un uomo tiene due o tre mogli, eccetera, eccetera. Quindi che dobbiamo andare a cercare nella Bibbia? Voi direte, vabbè, che vuoi concludere con questa predica? Voglio dirvi innanzitutto di ricordare che prima regola fondamentale, in qualsiasi situazione societaria, di comunità, voi vi trovate, ricordatevi di essere caritatevoli. Punto. Questa è sicuramente la regola. E allora vi scontrerete con la vita e con la morte, vi scontrerete col nemico e con l'amico. In ogni volta ricordatevi che voi siete Cristo e quello è Cristo per voi. Trattatelo in questo modo e si risolvono tutti i problemi senza bisogno di fare dei codici. Facciamo una piccola riflessione sul Vangelo, che secondo me quando si riferisce alla famiglia si riferisce alla Chiesa, e qua c'è un po' la storia di come nasce la nostra Chiesa, per affermare una cosa fondamentale: la Chiesa non è qualcosa che si può stringere, siamo della parrocchia di noi siamo focolarini, noi siamo neocatecumenali, noi siamo, guardate come tutta nella nostra Chiesa si va stringendo, si chiude. E ognuno pensa, no, per carità, io sono dell'opera della regalità, no, io sono della comunione di liberazione, no, io sono di cosa. Poi noi siamo nati per essere dativi. Se io sono una cosa, devo darla. Tu sei di un appartenente a un gruppo religioso, benissimo, però devi darlo agli altri, non devi chiuderti in te stesso. Tutto questo è nascosto in questo Vangelo che abbiamo letto, Gesù scappa eccetera, che vuol dire una cosa molto semplice: la comunità nasce sempre in un ambiente in cui viene combattuto. Gesù nasce in Palestina e viene combattuto da Erode. Poi a un certo punto, perché si realizzi veramente una comunità, deve aprirsi, deve andare in Egitto, deve andare in mezzo alle genti, deve andare in mezzo al popolo. Allora fate tutte le associazioni medici cattolici, bellissime, ma poco fate. Ah, noi ci riuniamo, noi facciamo, poi noi parliamo, noi celebriamo la messa insieme. E gli altri? Dove stanno? Ma date le associazioni, io ho detto medici cattolici, avvocati cattolici, professori cattolici, FIDAPA, non so cosa, cioè, tutte cose che sono anche io di orientamento cristiano, ma fondamentalmente sono come quelle fontane che si buttano l'acqua dentro, la riciclano e buttano sempre dentro, finché si consuma. Ma la Chiesa, la comunità e quindi la Chiesa deve uscire fuori, deve andare in Egitto. Egitto era il luogo del mondo, voleva dire tutto il mondo. Lì si costruisce, ecco perché Dio ha detto dall'Egitto chiamerò mio figlio. Se veramente volete essere vivere la vostra famiglia, anche la vostra famiglia è una comunità che deve aprirsi. Noi viviamo della famiglia come sempre con le porte blindate. Noi ci andiamo a difendere le amicizie, gli interessi, le cose. Io capisco che siamo in questi tempi magri, ma siamo stati sempre così, Però se uno vuole essere cristiano e vivere una famiglia cristiana deve avere le porte aperte, deve incontrarsi con gli altri. Nessuna comunità umana ha senso cristiano se vive per sé, ha bisogno di vivere per gli altri. Questa è la storia della Chiesa raccontata, non stiamo qua a fare tante cose. È una storia della Chiesa che nasce con la morte di nostro Signore Gesù Cristo a Gerusalemme. Qua sta detto Erode voleva ucciderlo. Poi dopo parte e Paolo se ne viene nel mondo greco e viene a creare la Chiesa. La nostra Chiesa non è vero che è una Chiesa, una setta giudaica, la nostra Chiesa è greca, è nata in mezzo alle genti, è nata. Quando io non mi piace quella frase, i nostri fratelli maggiori, che pare maggiori come se fossero più grandi, i nostri fratelli nati prima di noi, questo siamo d'accordo. Ma non maggiori, per cui a Roma c'è una vena di giudaismo terribile secondo me, questa è poi la curia romana che noi poi odiamo, che noi poi non apprezziamo. E noi preti siamo rimasti in fondo a noi un poco con l'idea di essere vostri fratelli maggiori, ma maggiori nel senso che io sono meglio di voi, e non è vero niente, guardate, siamo tutti uguali. E allora alla fine che deve succedere? Giuseppe ancora una volta dice andiamoci in Galilea, a Nazareth. E noi pensiamo se ne andò lontano, così come dire invece di venire nel Lazio se ne andò in Calabria. No, perché quelle parole sono ricche. Lui non va in Galilea. La parola Galilea, quando la leggete in greco, significa la santa voce celeste. Cioè la Chiesa si recupera nella parola del Vangelo. E quello dice a Nazareth, che sarebbe attraverso, si può leggere attraverso lo Spirito, anche ciò che non ha vita diventa perfetto. Questa è la storia della Chiesa ed ecco la nostra Eucaristia. Tutto questo è morte e noi lo traduciamo in vita. Il pane si consuma e va d'aceto e così il vino, tutto si deteriora, ma io ve lo restituisco invece divino e immortale. E questa è la funzione della Chiesa. Ma per fare questo, vedete, c'è un gesto fondamentale. Voi dovete alzarvi e venirmi a dare questo. Voi siete una comunità, ma non potete viverla per conto vostro. Dovete venire da me. Ed io non posso dire sono padrone della mia Eucaristia. No, devo venire da voi. Questo è lo scambio fondamentale. Ecco perché la famiglia di Gesù Cristo si sposta, va, viene, per dire noi dobbiamo muoverci. Fratelli miei, mi rendo conto che forse vi aspettavate tutta un'altra omelia e questa sembra tecnica da fare, però oggi non è la festa della famiglia, delle nostre famiglie, ma della famiglia di Dio, secondo me. Non delle variabili famiglie che esistono nel mondo, ma proprio di noi che dobbiamo imparare a essere cristiani tenendo le porte aperte. Fateci caso, si parla a 40 anni, 50 anni di ecumenismo, però parte un esercito di teologi nostri, va a discutere con i teologi di quell'altro. E che fanno? Niente, sono passate mezzo secolo. L'ecumenismo si fa aprendo le porte. L'ecumenismo si fa, come è capitato di leggere a volte testi di soldati che stavano in prima linea, che combattevano, uno era ortodosso, uno era cristiano, uno era musulmano, di fronte alla morte, al significato e alla verità dell'esistenza, si trovavano insieme. si trovavano insieme, si aprivano le porte. E noi dovremmo smettere, sto Papa lo sta dicendo a lettere di scatole, dovremmo smetterla di chiuderci. E allora vedete, pochi giorni fa ha detto all'assopro, togliamo da mezzo il sentimentalismo del Natale. Perché Natale l'abbiamo fatto diventare un fatto nostro. Gesù bambino, allora tu facciamo tutto, logicamente un bambino intenerisce tutti quanti. E allora facciamo questa cosa. No, no, Natale che voi tornate a casa vostra, fate nascere Gesù Cristo in casa vostra, mediante la vostra carità, cioè legarsi agli altri, che sono il vostro stesso corpo. E se voi fate bene agli altri, fate bene a voi. Questa è la Santa Famiglia. Lasciamo stare il genitore che comanda, la moglie che obbedisce al marito. Dovremmo perdere un po' di tempo e vi spiegherei che vuol significare. Dobbiamo trovare invece un po' di carità, guardate, che ci manca proprio, ci manca. Io mi incontro nella vita con tante persone, con tanti ho incontrato prima, ma noto che c'è un menefreghismo enorme. La gente se ne frega degli altri. Andate in un ufficio, tornate giovedì. Ma tu chi sei di questo? Uno che sta là dentro, che tiene la scrivania ormai, non ha carità. Io mi ricordo che andai una volta, cioè dopo aver fatto 50.000, quello è tornato. Ma perché è già tornato? Io muovo, voglio fare quello che devo fare. No, ma i medici stanno impegnati, chiamateli. Non stavano facendo niente, stavano fumando una sigaretta. Ma quello mi aveva già rinviato a giovedì. Questo è il cristianesimo. Non a fare le processioni, le cose. È quello di riscoprire che noi ci dobbiamo voler bene. E perciò il Papa parla di tenerezza. Perciò il Papa parla di allegria. Perciò il Papa dice smettiamolo con i sentimentalismi. E qua ognuno si mette là quelle facce stralunate dei santi del Settecento, tutto con gli occhi così, con le mani così, cioè soffesserie. Cominciamo a invitare una persona che sta sola, dice vieni a mangiare con me. Cominciamo ad andare a trovare uno che soffre, diciamo dammi una cosa. Cominciamo a non dire più condoglianze vivissime quando c'è un morto nella casa, ma a dire abbi forza, andiamo a dare la forza, non a piangere in due, perché aumenta ancora la quantità di lacrime nel mondo. Andiamo a dire costruiamo vita. Speriamo che mi sono fatto capire che non è una cosa facile. Ora.